Ma stavolta cominciamo subito. Perché ho tre difficile da identificare è l'oggetto su cui si sta ragionando. Nel senso che vedevamo la volta scorsa che ciò che differenzia Legrand dal personaggio narrante, dal narratore, è che Legrand scommette che quella cosa che ha in mano non è un pezzo di carta insignificante, ma può contenere l'indicazione di un tesoro. Ed è su questa scommessa, cioè su questa ipotesi di oggetto, che mobilita tutte le sue risorse, che sono risorse logiche e risorse referenziali. Cosa significa risorse referenziali? Che sono risorse logiche perché, data una certa ipotesi, si può correttamente dedurre una serie di passi. Queste risorse logiche devono fare i conti con la lingua, cioè con il fatto che comunque noi non abbiamo a che fare sempre e solo con formule deduttive, ma con un modo di trattare queste formule deduttive che appartiene alla lingua, cioè al linguaggio naturale. Un buon vetro nell'ostello del diavolo, nell'ostello del vescovo, sul sedile del diavolo, un nido d'ape e compagnia, è un modo di trattare linguisticamente quei simboli. E l'ultima parte è l'aspetto referenziale, cioè una volta stabilito anche che cosa un testo può significare dal punto di vista della somma delle sue unità linguistiche, bishop hostess vuol dire ostello del vescovo, nido d'ape significa nido d'ape, cioè, volo d'ape significa, poi bisogna vedere a che cosa questo corrisponde nella realtà. Ed è la realtà che decide quale dei possibili significati delle parole deve essere utilizzato quella volta. Pensare, per poter arrivare a mettere le mani su quel tesoro che è la realtà, significa utilizzare contemporaneamente questi diversi piani. Oggi vedremo che non basta né osservare né ragionare per riuscire a mettere le mani sulla realtà. Bisogna pensare il proprio ragionamento e pensare l'oggetto. Pensare il proprio ragionamento significa accettare l'esistenza di una sfera che, come vedremo meglio in Chesterton, i medievali conoscevano benissimo, che è la sfera dell'intelletto, che è quella che permette di decidere, una volta definito l'oggetto, l'ipotesi di oggetto, di pensare quale dei ragionamenti si adatta ad esso. Il testo più splendido su questo è la lettera rubata. Il testo che mette in atto questa gamma articolata degli ambiti necessari a poter pensare correttamente è la lettera rubata. Testo stupendo perché il povero Poe non aveva fatto ancora i conti con l'algebra di Boole, perché l'algebra di Boole è uscita 2 anni prima che lui morisse e lui non la conosceva. No? Non è riuscito a fare i conti col processo di formalizzazione del pensiero che nella cultura nostra sono venuti nella seconda metà dell'Ottocento. Per cui il poveretto, in un lungo brano di oggi, disperatamente cerca di dire, senza riuscire a dirlo perché non ha i termini, ha solo l'intenzione, quindi si arrampica sui vetri per poterlo dire, quello che sarà poi il ritrovato della linguistica e della logica di questo secolo. Che cosa è la lettera rubata? La lettera rubata è la storia di un narratore che si trovava in casa con... Quanti l'hanno letta? Ah, vedo che l'hanno letta in tanti. Per quei pochi che non l'hanno letta la riassumo brevemente. È la storia di un... Però oggi farò riferimento molto al fatto che molti si sono presi la briga di leggere. È la storia di un personaggio, il narratore appunto, che si trova in casa di un certo Dupin, detective privato, al quale si presenta il prefetto della polizia parigina dicendo che è stato rubato un certo documento ad una persona altolocata e che la persona altolocata ha promesso una enorme ricompensa. In po' questo aspetto c'è sempre, perché bisogna avere una forte motivazione per mettersi in un'azione, un tesoro, una ricompensa, tutto quel che volete, comunque sapere che c'è qualcosa per cui vale la pena di mettersi, sì. È sempre una delle cose che mi piacciono nel Vangelo a me, no? Cioè, quando Cristo dice appunto, dice, perché vi dovete mettere con me? Come vi dovete mettere con me? Perché vi conviene, no? Avete un interesse del 100% e poi la vita che va bene. Cioè, mi sembra un ottimo ragionamento da ebreo, cioè, quindi perfetto nella sua struttura, insomma. Cioè, qui il problema è che ci conviene, uno, e va, punto, conviene, insomma. È conveniente. C'è una grossa ricompensa, c'è un vantaggio in questa operazione. Diceva che ha promesso una grande ricompensa a questa signora a cui è stato rubato il coso, perché gliel'ha rubata un certo ministro. Il ministro gliel'ha rubata di sotto il naso. Quindi questo furto strano è che ha come caratteristica precisa il fatto che la derubata sa chi è il ladro e che il ladro sa che la derubata sa che lui lo è. Cioè non è un furto in cui non si deve sapere il ladro, no, si sa benissimo chi è il ladro. E questa lettera, che è una lettera compromettente, ha valore, cioè pesa, proprio per questa situazione in cui è inserita, e cioè perché non il suo contenuto, ma il suo possesso fornisce potere a chi la detiene, perché se questo qui la fa vedere in giro, potrebbe essere compromesso l'onore della persona. Era successo con questo furto, era successo mediante una sostituzione. La signora in questione, probabilmente la regina, era nel suo boudoir, cioè insomma dove si faceva toilette, e il ladro, il ministro D, entra, vede questa lettera, capisce di che cosa si tratta, entra ad un certo punto il personaggio a cui la lettera non doveva essere fatta vedere, e allora lui, sapendo che la regina non avrebbe mosso un dito, mette al posto della lettera sul tavolo una lettera simile e sottrae quella originale. A questo punto il prefetto G, il prefetto della polizia parigina, dichiara a Dupin di avere avuto appunto una grande ricompensa da parte della regina nel caso la lettera gli fosse stata restituita, ma lui non sa come fare, non sa come entrare in possesso di questa lettera. Perché? È certo che la lettera, per poter essere usata, cioè per esercitare il suo potere, deve essere in casa del ministro o addirittura addosso. Deve essere in casa. Necessario. E il ministro di questo ladro è riuscito a nasconderla. Tant'è vero che ci sono due pagine che sono un po' pesanti per chi le legge, assolutamente da ridere per chi capisce che cosa si è scritto, in cui il povero prefetto della polizia parmigina, dietro domanda di Dupin, fa vedere che non ha lasciato intentato niente, assolutamente niente, pur di riuscire a trovare questa lettera. Ha traforato tutti i mobili del ministro, ha guardato dentro tutte le copertine, anche quelle dei libri appena portati dalla rilegatoria, ha fatto assaltare il ministro due o tre volte da persone fidate per poterlo perquisire. Niente, sta lettera non c'è. Sta lettera, che è descritta molto bene con un certo sigillo nero, con una certa piegatura, con una certa grafia, eccetera, eccetera, questa lettera non c'è. Cioè non c'è, non si trova, non si trova. E il ministro, il prefetto si lascia scappare, che sarebbe disposto a dare metà della ricompensa a chi lo aiutasse a trovarlo. Dopo alcune settimane il prefetto rientra e il prefetto rientra in casa e spiega che insomma qui sta lettera non viene fuori, che la regina ha alzato il prezzo, che a quel punto Dupin dice che se era vero, cioè non era un modo di dire, che il prefetto sarebbe stato disposto a dare metà della sua ricompensa pur di ottenerla, e all'affermazione positiva, la risposta positiva del prefetto, dice: beh, allora lasciatemi qui l'assegno che io ve la do, e la tira fuori e gliela dà. La tira fuori e gliela dà, subito. E qui finisce la prima parte del racconto, perché la seconda parte, esattamente come nello Scarabeo d'Oro, è la storia del rinvenimento di questa lettera. Cioè, come nello Scarabeo d'Oro, lo schema è il medesimo, no? È lo stesso procedimento di Poe. Nello Scarabeo d'Oro vi ricordate che c'era prima la narrazione, l'arrivo, il passaggio di un mese, il ritrovamento del tesoro e la spiegazione del motivo per cui era stato fatto, dei passi insomma con cui era stato ottenuto. In questo lo stesso, prima arriva il prefetto, poi passa una settimana, il prefetto ritorna, c'è il tesoro stavolta, il tesoro è in questo caso la lettera per il prefetto, la ricompensa per Dupin, e poi c'è la spiegazione. Anche in questo caso colui che ritrova la lettera, cioè colui che ha successo, si sostituisce al narratore. La seconda parte è sempre narrata da un personaggio. Se qui noi fossimo in un altro ambito, cioè in cui noi avessimo voluto spiegare Poe in quanto scrittore, avremmo detto che questa operazione è l'operazione in cui Poe spiega meglio che cosa significa essere scrittore, no? Poe spiega che cosa significa essere scrittore. Essere scrittore significa, come lui spiega nella filosofia della composizione, nel principio poetico e in altri saggi, che significa cercare di capire i passi che ci hanno condotto a trovare una verità, cercare di capire come sia stato possibile che ci sia accaduta una grazia così grande come trovare un tesoro o mettere le mani sulla lettera. Cioè come, no? E poi dice che il metodo per lui per riuscire a trovare questo è il rapporto col proprio testo, con la propria scrittura. Ogni scrittore, dice Poe, comincia a scrivere un testo, alla fine si accorge che cosa c'è dentro questo testo. E cercare di capire che cosa gli è successo, che cosa ha prodotto in lui la possibilità di scrivere quella cosa, cioè la possibilità di capire l'eccedenza di risultato rispetto alle intenzioni, le ragioni di eccedenza del risultato rispetto alle proprie intenzioni, è il modo che lo scrittore ha per imparare cosa significa stare nel rapporto col reale, perché il reale è sempre un eccedente rispetto a qualunque intenzione. Ma per ottenere questa eccedenza è necessario investire sul reale, no? Cioè uno investe sul reale sulla base di un'ipotesi, quello che trova è di più, e riuscire a capire come ha fatto a trovare questo di più è il lavoro intellettuale. Cioè la riflessione su un'esperienza in atto, su una grazia in atto, no? su un premio che ci è accaduto senza che noi in qualche modo lo cercassimo, perché né lo Scarabeo né il prefetto G sono producibili rispettivamente da Legrand e da Dupin. Ma noi non ci occuperemo di questo. Ci occuperemo invece della spiegazione addotta da Dupin relativamente a questo rinvenimento, perché è un po' ciò che mette insieme quello che dicevamo l'altra volta, cioè quella specie di coincidenza tra il processo matematico e la letteratura che mi aveva mobilitato nella proposta. La frase si trova proprio in questa lettera rubata, perché l'errore di metodo che Dupin identifica nel suo amico, il prefetto di polizia, è questo: che il prefetto di polizia non aveva tenuto conto del fatto che il ministro Dupin, oltre a essere ministro e oltre a essere ladro e oltre a essere anche un matematico, era anche un poeta. Per questo il pezzo è breve, lo leggo così. Dice che No, leggo subito la frase, insomma, la frase è proprio così. Voglio dire, continuò Dupin, mentre io mi limitavo a ridere a queste ultime parole, che se il ministro fosse soltanto un matematico, il prefetto non avrebbe avuto bisogno di darmi questo assegno. Ma io sapevo che egli era insieme matematico e poeta, e le misure che presi erano adatte alle sue possibilità, tenendo conto della situazione nella quale si trova. In altri termini, Dupin spiega che la lettera non era ritrovabile dal prefetto perché il prefetto aveva sbagliato ad identificarla. Aveva identificato ad identificarla come oggetto, in quanto la forma con cui il ministro l'aveva nascosta consisteva nella sua trasformazione fisica, cioè nel fatto di averla presentata travestita. Aveva modificato i connotati della lettera e l'aveva esposta in bella presenza. Tutta la logica, tutta l'architettura del discorso di Poe è su questo. La logica va bene finché la realtà si presenta con i connotati che qualcuno gli attribuisce, ma quella logica fallisce quando la realtà, come sempre, si presenta criptata, travestita. In questo caso, dice, potete farmi un assegno per una cifra conveniente. Rimasi sbalordito, il prefetto pareva addirittura fulminato, eccetera, eccetera. Quando se ne fu andato, il mio amico mi diede qualche spiegazione, cioè come aveva fatto a raggiungerlo. La polizia parigina, disse, è estremamente abile nei suoi metodi. È perseverante, ingegnosa, astuta, profondamente esperta in tutto ciò che il servizio richiede. Così, quando G mi ha precisato il suo metodo di perquisizione in casa del ministro, ebbi piena fiducia che la sua indagine fosse stata soddisfatta, entro i limiti della sua attività. Entro i limiti della sua attività, chiesi? Sì, disse Dupin. Le misure adottate erano le migliori del genere, non soltanto, ma portate alla perfezione assoluta. Se la lettera si fosse trovata nella cerchia della perquisizione, non c'è dubbio che gli agenti l'avrebbero trovata. Mi limitai a ridere, ma egli pareva molto serio mentre parlava. Le misure, dunque, continuò, erano ottime nel loro genere, ben eseguite. Il loro difetto consisteva nel fatto che erano inapplicabili al caso e all'uomo. Un certo numero di risorse molto ingegnose sono per il prefetto una specie di letto di Procuste al quale egli adatta per forza i suoi intenti, ma sbaglia continuamente perché esse sono o troppo profonde o troppo superficiali per il caso in questione, ed uno scolaretto è più abile di lui a ragionare. L'errore del prefetto sta nel fatto di avere operato, se così si può dire, scusatemi il termine un po' complesso, per metonimia, cioè per aver pensato che i metodi adatti al ritrovamento di una lettera nascosta da parte di un ladro fossero gli stessi metodi, e perciò che erano gli stessi metodi adattabili al fatto che una lettera fosse stata rubata da un poeta. La lettera rubata da un poeta non è la stessa lettera che viene rubata da un ladro. La metonimia sta nel fatto che il prefetto G ritiene che l'oggetto lettera sia determinata dal suo perimetro fisico. La lettera è una lettera, e non prenda invece significato dall'insieme di relazioni entro cui essa si costituisce. La lettera rubata da un poeta non è la stessa lettera che viene rubata da un ladro, pur essendo materialmente la stessa. Quindi, Poe racconta un episodio, dice, uno scolaretto e più abiti, ne conobbi uno di circa 8 anni, il cui successo nell'indovinare al gioco del pari dispari suscitava un'ammirazione generale. Il gioco è semplice, si gioca con le biglie. Un giocatore tiene in mano un certo numero di biglie e chiede all'altro se questo numero è pari o dispari. Colui che deve indovinare, se indovina giusto ne vince una, se no ne perde una. Il bambino al quale alludo vinse tutte le biglie della scuola. Naturalmente aveva un sistema, e questo consisteva nella pura osservazione, nel misurare l'astuzia dell'avversario. State attenti che qui tutte le parole sono pazzesche. Per esempio, se il suo avversario è uno sciocco, finito, e alzando le mani chiude e si chiede, pari o dispari? Il nostro scolaro risponde, dispari. E perde. Ma al secondo giro vince, perché allora dice a se stesso, quello sciocco aveva pari al primo giro e la sua dose di astuzia gli basta soltanto a fargli avere pari, dispari al secondo. Quindi tiro dispari, dice dispari, vince. Invece, con uno sciocco di un grado superiore all'altro, avrebbe ragionato così. Questo individuo vede che nel primo caso ho detto dispari, nel secondo si sentirà spinto a cedere al primo impulso di una variazione semplice, da pari a dispari, come ha fatto il primo sciocco. Ma poi, ripensandoci, concluderà che una variazione è troppo semplice, finirà per decidere di rimetterle pari come prima, perciò dirò pari, dice pari e vince. Ora, questo modo di ragionare dello scolaro che i suoi compagni definivano fortuna, in ultima analisi che cos'è? È semplicemente, dissi, l'identificazione dell'intelletto del ragionatore con quello del suo avversario. Questo è il metodo che userà sempre Padre Brown. Il metodo di Padre Brown,
lo anticipo, ma
tanto lo sapete. Il metodo di Padre Brown consiste tendenzialmente in... C'è un famoso libro, un famoso racconto, che dico famoso ma non è vero perché io l'ho conosciuto solo pochi giorni fa e sono debitore a Mario e alla Nanni Giacobina di avermelo fatto incontrare, in cui si intende il segreto di Padre Brown. Padre Brown dichiara in questo racconto, che si chiama appunto Il segreto di Padre Brown, qual è il suo metodo: identificare l'intelletto dell'avversario, cioè decidere qual è quello tra i sistemi logici che ci permette di entrare in rapporto con gli oggetti così come essi sono dentro il suo sistema, altrimenti lo si perde. Ma il povero Poe non sapeva, perché ancora la semiotica non era stata portata ai livelli formali a cui è stata portata a metà di questo secolo, che questo è il sistema che poi sarà messo in atto, codificato, formalizzato, da Yuri Lotman, un semiologo lituano che purtroppo è morto da poco, ottuagenario, grazie a Dio, perché ha fatto in tempo a dirci un sacco di cose intelligenti. E Lotman, voi mi scuserete se lo leggo, ma è semplice questo pezzo, dice che questo modo di intendere è il modo con cui si può intendere realmente la lingua, si può intendere realmente l'altro. In un suo famoso articolo, non più ripubblicato in Italia perché metterebbe in crisi parecchie cose, si trova in Testo e contesto, pubblicato dalla Terza, egli pone una critica a tutta la linguistica che suppone che per intendere l'altro bisogna avere il suo stesso codice. Tutta la linguistica, anche quella che si usa a scuola, no? Per riuscire a capire che cosa l'altro dice, bisogna utilizzare il suo stesso codice, perché a codice suo, codice mio, quando i due codici si sovrappongono, ci si capisce. Esattamente come quando si usano lo stesso sistema operativo in due calcolatori, no? Se io dico dir nel mio calcolatore, che ha il sistema operativo MS-DOS, qualunque calcolatore che usa questo codice mi dà l'indice dei file che sono sul calcolatore. No? L'unica cosa che il calcolatore non sa è che cosa fa. No? E che cosa mi sta dando il poveretto, lo ignora totalmente. Per mettere in comunicazione due calcolatori basta che i due dispongano dello stesso sistema operativo, o detto in termini un po' popolari, dello stesso codice. Ma, dice Lotman, mano a mano che la struttura dell'individualità del mittente e quella del destinatario si complica e si individualizzano i complessi di codice che costituiscono il contenuto della coscienza dell'individuo, l'affermazione che il mittente e il destinatario del messaggio si servano della stessa lingua diventa sempre meno corretta. Il mittente codifica il messaggio per mezzo di un complesso di codici dei quali solo una parte è presente nella coscienza decifrante del destinatario. quando noi parliamo con la nostra storia, con i nostri punti di riferimento, con tutto quanto, non possiamo presumere che l'altro al quale ci rivolgiamo sia perone punto per punto del nostro codice, no? Ogni atto di comprensione, dunque, quando si usa un sistema semiotico abbastanza sviluppato, è parziale, approssimativo. L'atto comunicativo, in tutti i casi abbastanza complessi e quindi culturalmente ricchi, deve dunque essere considerato non come un semplice trasferimento di un messaggio che dalla coscienza del mittente a quella del destinatario rimane adeguata a se stesso, ma come una traduzione di un testo dalla lingua del mio io alla lingua del mio tu. La possibilità stessa di questa traduzione è condizionata dal fatto che i codici dei due partecipanti alla comunicazione formino, pur non identificandosi, un complesso di elementi che si intersecano a vicenda. Ma poiché nell'atto della traduzione una parte del messaggio va sempre perduta e l'io si trasforma nel codice di traduzione della lingua tu, quello che si perde è proprio ciò che caratterizza il mittente, cioè quello che dal punto di vista dell'insieme costituisce l'elemento più importante del messaggio. Stupenda questa cosa, no? Cioè, se di un altro che ti parla tu capisci solo la parte che assomiglia al tuo codice, perdi proprio l'altro. Cioè, perdi proprio il sistema entro cui l'altro ha scelto di nominare i suoi oggetti. Ma poiché, no? Ciò che caratterizza il mittente, cioè, costituisce l'elemento più importante del messaggio. La situazione sarebbe senza via d'uscita se, nella parte di messaggio che il destinatario è riuscito a percepire, non fossero contenute indicazioni sul modo in cui il destinatario deve trasformare la sua personalità per recuperare la parte perduta del messaggio. Cioè, qui Lotman dice che nel momento in cui uno dice una cosa, non chiede solo che venga capito ciò che viene detto, perché in questo caso chi ascolta perderebbe il tu, cioè colui che glielo dice. Ogni messaggio contiene le indicazioni, i segnali che chiedono all'altro, no? Che aiutano l'altro a trasformare la sua capacità di percezione per riuscire a capire l'altro attraverso ciò che dice. È l'identificazione dell'intelletto del bambino con quello del suo avversario, detto in un sistema un po' più formalmente coerente, però è così. Questo è, stranamente ma perfettamente, quello che Poe, che permette a Poe di definire il motivo, la ragione per cui Dupin capisce che quella è la lettera. Portai una particolare attenzione a un grande scrittoio, quanto al quale si sedeva e sul quale giacevano alla rinfusa parecchie lettere di ogni genere e altri documenti, un paio di strumenti musicali, qualche libro. Tuttavia, dopo un lungo e insistente esame, non vidi nulla che destasse il mio sospetto. Alla fine, facendo il giro della stanza, lo sguardo mi cadde su un portacarte di cartone uso filigrana, sospeso per un nastro azzurro sudicio a un piccolo pomello di ottone, proprio al centro del caminetto, cioè, bello visibile. In questo portacarte, che aveva tre o quattro scompartimenti, vi erano cinque biglietti da visita e un'unica lettera. Quest'ultima era molto sporca e gualcita. Era quasi strappata in due, proprio nel mezzo. Come se un primo proposito di strapparla del tutto fosse stato mutato e interrotto. Aveva un grande sigillo nero, invece il sigillo era rosso. Siglato D, che non era vero. Era indirizzata con una calligrafia femminile molto minuta a D, il ministro stesso. Era gettata con negligenza e quasi, così pareva, con disprezzo in una delle divisioni superiori del portacarte. Non c'è niente che assomiglia alla lettera. Non appena ebbi visto questa lettera, conclusi che doveva essere proprio quello di cui ero in cerca. Indubbiamente aveva un aspetto del tutto diverso da quella cui il prefetto ci aveva letto l'esatta descrizione. Qui il sigillo era grande e nero con la sigla D, là piccolo e rosso con lo stemma ducale della famiglia S. Qui l'indirizzo al ministro era piccolo e scritto da calligrafia femminile. Là l'indirizzo di una certa dama reale era audace e energico. Soltanto le dimensioni rivelavano una scorrispondenza. però queste differenze radicali erano eccessive. La sporcizia, le macchie, lo strappo della lettera, così inconciliabili con le abitudini veramente metodiche di Dì, così atte a far sospettare il proposito di persuadere l'osservatore della scarsa importanza del documento. Queste cose, insieme alla posizione troppo vistosa di questo documento messo sotto gli occhi di qualunque visitatore in così totale accordo con la conclusione alla quale era arrivato precedente, queste cose, dico, confermavano il sospetto in chi era giunto con l'intenzione di sospettare. Cioè con chi aveva prodotto un'ipotesi. E rispetto alla quale la verità di un oggetto si costruisce per differenza. Il prefetto, l'investigatore Dupin, disse allora che ciò che distingue il procedimento matematico, male inteso, poi vedremo che Chesterton su questo è molto più acuto, male inteso, è la riduzione dell'oggetto, cioè della possibilità di operare, agli oggetti che sono già stati identificati rispetto al proprio sistema di riferimento. E non pensare invece che ogni oggetto che noi abbiamo a nostra disposizione lo possiamo riconoscere solo per differenza. Cioè perché esso contiene i segnali che ci avvertono di come si fa a modificare il nostro sguardo per poter riconoscere la natura dell'oggetto. In un libro molto raccomandato in questi ultimi tempi, dopo un lungo silenzio, e che si chiama Arte nuova di pensare, di Jean Guiton, dice così, sono le prime pagine, insomma, il primo capitolo. No, salto un po' perché sennò poi mi hanno detto che sono un po' lungo. Dice che la prima cosa per imparare a pensare è accorgersi che non sappiamo. No? Cioè è un paradosso, non è affatto un paradosso dire che la prima virtù dell'intelligenza è che essa abbia l'impressione di non capire. Come è utile a un professore avere nel suo auditorio un alunno intelligente che non afferra quello che viene detto. Gilles Lemaire diceva, il mio miglior alunno è quello che non è del mio parere, migliore ancora forse quello che capisce che non sta capendo. Bellissimo, perché ci sono addirittura, c'è un pezzo addirittura del regolamento militare francese in cui il regolamento militare francese dice che l'istruttore deve capire che l'ambito migliore su cui si può esercitare la sua azione educativa sono i difetti delle reclute, perché il difetto della recluta, gli errori della recluta sono l'ambito migliore in cui si può lavorare, perché consentono di intervenire correggendo per migliorare. Però vabbè, non importa, bisogna imparare ad ammirare. È il momento di richiamare il meccanismo dell'attenzione, dice Guiton. Si credeva in passato che la percezione consistesse soprattutto nel lasciare imprimersi in noi le immagini inviateci dagli oggetti esteriori. Ma è chiaro che, senza un lavoro previo dello spirito, l'oggetto non ci porterebbe nessuna conoscenza e resterebbe un caos, confuso, indecifrabile. Quando voi leggete i racconti di Gulliver, quando Gulliver viene da Lilliput o negli altri paesi, i lillipuziani non riescono a capire che cosa lui ha, che cosa è lui. Non riescono a capire che una tabacchiera, le pistole o compagnia, perché non hanno il sistema entro cui identificano quegli oggetti. Quindi quando fanno la descrizione di quegli oggetti fanno delle cose tremende, perché possono essere colpiti solo dalla caoticità dell'oggetto. Per capire che una pistola è una pistola bisogna sapere che cos'è. No? Dice, ma è chiaro che senza un lavoro l'oggetto non ci porterebbe. Supponete che un cieco nata tra gli occhi sul mondo, vabbè, questa è Gulliver.
Non gli apparirà certo un mondo organizzato, ma un insieme di macchie contraddittorie, confuse, screziate, che gli procurano un'inquietante impressione di abbaglio e di sofferenza. Non vede niente perché non riconosce niente. Il prefetto di polizia non vede la lettera perché non è in grado di riconoscerla, cioè di collocarla all'interno di un sistema più ampio di quello che lui prevedeva come fosse l'unico ovvio e naturale. Non riconosce niente. Non riconosce niente perché non ha memoria. Parimenti, per fare attenzione con profitto, bisogna preparare in anticipo il sistema di immagini che si proietterà sull'oggetto. Notiamo un punto di grande importanza, perché poco importa che questa ipotesi coincida con la realtà. Anzi, di solito è impossibile, non è neppure desiderabile. Non si troverà quello che ci si attendeva di scoprire, ma si prenderà coscienza della differenza tra ciò che ci si aspettava e quanto si è trovato. È la coscienza di questa differenza che fa sgorgare tutto a un tratto il pensiero. La scossa del pensiero si produce dallo scarto esistente tra le nostre pre-percezioni e le nostre percezioni. Quello scarto stesso che dà l'emozione della sorpresa è il pensiero allo stato nascente. La differenza fra Dupin e il prefetto di polizia è che il secondo ragiona, il primo pensa. Cioè è capace di pensare il proprio ragionamento e di utilizzarlo per mettere le mani sulla realtà. Questo si mette in atto tutte le volte che la realtà ci si presenta nel suo aspetto poetico. Poetico significa che non coincide, in cui non coincide per ipotesi il referente col sistema di pensiero tradizionale. Se voi volete, dato che siamo in quest'ambito, si può dire, questa è la differenza che c'è fra il pensiero farisaico e il pensiero di Cristo. Il prefetto di polizia parigino è, al di fuori di ogni riferimento morale, è un pensatore farisaico. Ha già definito il suo sistema, non riconosce la lettera, non assomiglia a ciò che prevede. E questo non sarebbe un guaio se non prevedesse che quel sistema entro cui lui ragiona sia l'unico. È così, no? La lettera rubata attacca in maniera molto
precisa,
no? Proprio il pensiero francese, no? Che dice così. Il Ilia Parier dice: ma è proprio lui
il poeta?
So che si tratta di due fratelli e tutti e due si sono fatti un certo nome nelle lettere. Il ministro credo che abbia scritto con molta competenza sul calcolo differenziale. È un matematico, non è un poeta.
Vi sbagliate.
Io lo conosco bene. E tutte e due
le cose.
In quanto poeta e matematico sa ragionare bene. Se fosse stato matematico non avrebbe ragionato affatto. E così sarebbe stato alla mercé del prefetto. Perché sarebbe stato alla mercé del prefetto? Perché non avrebbe saputo nascondersi se non all'interno di quel sistema.
Ma il ministro sapeva che il prefetto, no? Sapeva che il prefetto avrebbe ragionato in quel modo
e dominando il pensiero del prefetto ha saputo nascondersi. C'è un testo che mi commuove sempre ed è il tutto nel frammento di Hans Urs von Balthasar, nel quale c'è una frase che io mi sono impegnato a mantenere nella mia vita, in cui il tutto nel frammento parla a un certo punto della logica della realtà dopo la resurrezione. Cioè la logica della realtà dopo la resurrezione, dice lui, non è ancora stata scritta. La logica del reale non è ancora stata scritta.
Perché dopo la resurrezione la realtà si presenta esplicitamente, intenzionalmente, storicamente travestita.
Cristo è uno che sta sulla spiaggia che dà da mangiare, si presenta come un ortolano, si presenta come uno che fa un cammino da Gerusalemme verso Emmaus. Ed è necessario, perché uno la percepisca, modificare la forma del pensiero con cui la si attacca.
Se no non la si riconosce.
Mi è molto dispiaciuto quando Hans Urs von Balthasar, perché forse avrebbe potuto scrivere questa logica. La logica della realtà
la logica della realtà travestita, la logica della differenza, della significatività della differenza, della semantica della differenza. Devo
alla cortesia
del professor Manara il suggerimento di un bellissimo libro di logica di Buchensky,
libro
che è un grandissimo logico, queste sue 8 lezioni di logica. C'è questa frase che mi ha molto colpito e dice così: dopo aver spiegato il connettivo O, perché in logica c'è E, O, eccetera, c'è questo O, il connettivo O, in logica ha 3 diversi significati, esclusione, eccetera, eccetera. Ma questo non importa, qui fa tutte le sue belle matricine, eccetera, eccetera. E alla fine questo grandissimo logico, è molto divertente anche da leggere, insomma, la difficoltà, dice così: il fatto che la disgiunzione O può avere 3 sensi tanto diversi ci offre, fa morire, una prova lampante dell'insufficienza della lingua naturale, anche se si tratta di una lingua così fine come l'italiano. Ed è questa una delle ragioni perché la logica contemporanea si esprime in una lingua artificiale o simbolica. La possibilità del prefetto di polizia è legata al fatto che la realtà si presenti ai nostri aspetti in relazione di univoca col nostro codice. Ma siccome la realtà non si presenta rispetto a noi in forma di univoca, lo sforzo della ragione qui detta francese è quello di tentare di ridurre la totalità del reale alla monosignificanza, mentre la forma dupiniana della ragione dice che il compito dell'uomo è volta per volta modificare la strategia del proprio intelletto per cogliere la assoluta varietà delle forme con cui il reale si presenta. Questa è la differenza fra il pensiero e la ragione francese. Ma questa è anche la ragione per cui Poe dice che si possono leggere effettivamente i libri. Nel libro, nella poesia, per ipotesi, la realtà si presenta travestita. Per ipotesi, ciò che ci viene detto in una poesia non stabilisce una relazione univoca col proprio denotato, no? Se no sarebbe un trattato scientifico. Ogni volta che un uomo parla nella forma metaforica, nella forma della parola, il gioco che viene richiesto a chi ascolta è di capire qual è il processo che ha innescato la possibilità della trasformazione
di un segno univoco
in quel segno che quella volta comunica, assieme a ciò che dice, anche l'io di chi te lo racconta. Lo ripeto. Noi non parliamo logicamente, la realtà non si presenta a noi in forma bionica. Ci chiede, volta per volta, di scegliere l'atteggiamento corretto col quale
dobbiamo porci davanti.
Non ci viene chiesto soltanto di capire, ci viene chiesto contestualmente di cambiare. E cambiare significa diventare capace di ascoltare l'altro, non di ridurre ciò che ci viene detto allo schema metonimico che noi abbiamo istintivamente assunto. E così. A me sembra che si potrebbe concludere il discorso sulla razionalità in Poe, anche perché così poi avete un po' tempo di fare domande che forse sono più interessanti di quello che ho detto. Ma vedremo la volta prossima in Chesterton qual è la possibilità,
a che cosa è legata la possibilità che un procedimento del genere non ti porti allo sbando,
cioè che non ti porti inevitabilmente a pensare che è ingiustificato che non si riesca a fondare
la ragione per cui si pensa
il proprio pensiero,
cioè che cosa
ti mette nella necessità di scegliere una posizione
verità o no?
No, qual è l'elemento
ti aiuta non a pensare il
ragionamento,
ma a pensare il proprio pensiero?
Per Poe non ci fu risposta a questa domanda.
Poi si sbandò.
Identificò la
forma corretta.
Non è il guizzo
che gli permise
di afferrare compiutamente quello che andava dicendo.
Lo dico la prossima volta
che cos'è. Ed
Ve l'avete già immaginato comunque. Comunque questo era quello che volevo dire.
Adesso però fate delle domande.
Prego. Stupendo.
Sì.
Nel ricercare sempre il codice dell'altro, non c'è il rischio di perdere l'io?
Sì.
No.
Sì, c'è il rischio, sì. Ma come dico sempre io,
non è perché tante volte viene gli infarti che allora il cuore non serve, no? Cioè, è ben vero che c'è questo rischio.
Ma
la questione è di mettere a fuoco, secondo me, un punto. Ed è la parola codice. Perché ciò che viene detto non è che uno debba identificare il codice dell'altro,
ma
la struttura genetica del pensiero altrui. Ciò che ci viene chiesto non è di assumere il codice dell'altro, ma di capire il movimento con cui quell'altro produce volta per volta quello dei suoi codici che ritiene utile in quell'occasione. Non esiste un codice dell'altro. Lo si vede benissimo questo nel linguaggio naturale, per esempio nella fase che c'era una volta nei tempi in cui c'erano i dinosauri e noi eravamo giovani, nella zona del corteggiamento amoroso, no? Nella zona del corteggiamento amoroso quello che viene messo in atto di più è il gioco della trappola, no? Uno dice, come fai stasera, eccetera, eccetera. Oggi, stasera non posso venire, no? Ah, va bene, ciao. Scemo, volevo vedere se insisti, no? No. Cioè, ho capito, ma non hai capito un tubo, no? Nel linguaggio, no? Nel linguaggio del corteggiamento è utilizzatissimo questo metodo. Cioè, non che tu accetti l'apparenza del codice, ma quella. Ma non è detto che allora tutte le volte uno sia così, no? Se per esempio quando poi effettivamente andassero al cinema, no? Quell'altra gli dice, o lui che ha pagato per tutti e due, come succedeva un tempo, se tieni il biglietto, no? Non può quell'altra cominciare a dire, mi vuoi fare una trappola? No, ti do il biglietto, no? Cioè nella realtà la persona non coincide con un solo codice, volta per volta ne mette uno, e parlando con quell'altro non è sempre detto che utilizzi quel codice, deve pensare l'altro però, no? Deve pensare l'altro, no? Per esempio che uno è scherzoso, no? Per esempio tante volte si dice con le persone, per esempio un tipo istintivamente scherzoso tante volte può essere lasciarsi andare a questo scherzo e venire ripreso dicendo guarda per favore non scherzare troppo perché quello non capisce, no? Cioè, non lo puoi fare, no? Questo è l'assetto della realtà non è monolinguistico, no? Nemmeno all'interno dello stesso gesto comunicativo, nemmeno all'interno dello stesso gesto comunicativo. Per esempio io facevo sempre il caso di di un ragazzo che va da casa del, cioè, finalmente fa una festa in casa di una ragazza, c'è il padre di lei, no? E allora lui viene immesso in una grossissima discussione sulle azioni della Montedison col padre di lei, no? Cosa di cui a lui, come dicono oggi con linguaggio a decadenza immediata, non gliene può fregare di meno, no? Se però vede che lei arriva, non so perché lo vede in uno specchio e compagnia, dietro, no? Allora comincia a fare tutto quanto un discorso riferendosi a cose della mattina, no? In cui il padre capisce che lui sta interessandosi alla Montedison, no? Mentre la figlia capisce che lui ha visto che lei è arrivata da una serie di indizi. Dentro lo stesso veicolo comunicativo possono coesistere più codici. È certo che è sempre più complicato, perché, allora mi tocca proprio dirlo, l'unica realtà che uno può, la storia che Chester mette in atto dice questa: guardate signori miei, che il problema non è di logica, nel senso di riferire il reale alla bionivosità o con nemmeno all'alternanza di una serie di codici. L'unico problema è l'esistenza di un tu. Cioè, l'unico problema è l'esistenza di un tu, perché quando uno dice questa parola qua, terribile, terrificante, tu, dice insieme qualcosa di noto e di assolutamente ignoto, e la cui storia e la storia del cui rapporto permette il chiarirsi nel tempo della verità. No? Secondo, che anche questo è molto importante, il rischio di perdersi è legato al fatto che si suppone che se uno usa un codice, pertanto ne dipende, ma questo non è vero. Se io uso un codice di un altro, non è detto che ne dipendo. Cioè, che non è vero che avendolo io assunto, allora perdo il mio. Io lo uso, no? Però bisogna avere quella che qui chiama memoria, cioè il Guitton chiama memoria, cioè la capacità di mantenere le distanze fra il sé e l'uso momentaneo del codice. No? Questo oggi è un problema che c'è, in effetti. Cioè, molti coincidono col codice che usano. Lo si vede benissimo in televisione. Quando una persona parla in televisione, non so, di questi qui, Giovani Sera, non so come si chiamano, insomma, tutte queste cose, quando le persone parlano, assumono il codice televisivo su di sé, perdono la propria esperienza. Piangono televisivamente. Assumono il proprio codice. Questo è una cosa che si perde, ma questo dipende dalla perdita della coscienza dello scarto fra sé e il proprio codice. Sì. Ringrazio la domanda. La differenza tra il pensare e il ragionare è questa, che ragionare significa stare all'interno di un sistema di cui sono definite le assiomi e le regole, no? Gli assiomi e le regole, ed agire deduttivamente all'interno di quegli assiomi e di quelle regole. Io volevo iniziare la grande giornata di oggi alzandomi in piedi ed invitandovi ad alzarvi in piedi per la grande vittoria di Kasparov sul computer. Non perché io ce l'abbia con i computer, anzi, sono uno degli oggetti della mia maggior cura ed attenzione, ma perché ieri sera in televisione ho sentito questa grande cosa. Come ha fatto Kasparov a vincere? L'avete visto il servizio di televisione? È stato bellissimo, perché durante le prime partite il povero Kasparov era in difficoltà, no? Perché quel computeraccio maledetto gli avevano messo dentro tutte le mosse di tutte le partite che c'erano, state fatte da non so dove, eccetera, con tutte le mosse vincenti, no? Quando Garry Kasparov ha cominciato, perché io me l'immagino il poveretto, né? Cioè, questo faceva la sua mossina e quell'altro, tac! No? Quando è cominciato a riapparire il sorriso sulle labbra di Kasparov, è stato stupendo, perché è stato quando ha fatto l'operazione di pensiero stupenda, e cioè come ha fatto? Come ho fatto? L'avete sentito in televisione? Ha detto, ho cominciato a fare mosse che non dovevo fare. E che il computer registrava come errori. E sulle quali non sapeva più decidere. Difatti a un certo punto si vedeva questa freccettina che faceva piru, piru. Cioè come dire, ma è matto questo? No? È io l'ho vista in grande, nella stessa ragione per cui i bambini, quando io ero piccolo, vincevo a carte con Giovanni e Italia, che erano i miei portinai, che sapevano giocare. Perché loro, i poveretti, pensavano che io sapessi giocare. Per cui, buttando giù una carta, quelli pensavano chissà mai quale ragionamento avevo fatto. Invece non l'avevo fatto, no? Allora loro poi si trovavano con delle cose così e facevano. Ma perché tu hai buttato quello? Cioè, come dire, ma che stupidaggine hai fatto? E poi vincevo io, no? Ma vincevo io, ma non sapevo perché. Kasparov è uscito dal sistema, come direbbe Hofstadter. Kasparov è uscito dal sistema, cioè ha pensato che il suo problema non era fare le mosse corrette, ma era pensare il computer. Non era pensare le mosse più giuste, perché quello ci arrivava prima, ma era pensare che il computer poteva fare solo mosse giuste. Ciò che il computer non può fare è pensare mosse sbagliate. Va in tilt, il poveretto. Difatti c'era quello... Tu, no? E gli è andata bene. Non è detto che in questo modo Kasparov avrebbe vinto, ma questa è la differenza fra il pensare, Kasparov, e il ragionare. Il computer ragiona, non pensa. Noi, no? Quando uno si piazza all'interno di un sistema ragionativo senza pensare il proprio sistema, no? Non pensa. Se volete, ma poi ve lo diranno meglio, vi diranno meglio queste cose i matematici che sono qui a sentire. E dal 1930 si sa benissimo che nessun sistema di pensiero può essere nello stesso tempo completo e coerente. Completo e coerente. Sapendo le mie inclinazioni per queste cose, mi hanno portato un articolo che non ho fatto in tempo a leggere, ma che dice queste cose su quel giornale rosa, non è la Gazzetta dello Sport, finanziario, come si chiama? Il Sole 24 Ore di ieri, in cui c'è la storia di quello che qui accenno. Dal 1930 si sa benissimo che nessun sistema di ragionamento può essere allo stesso tempo coerente e completo. Se è coerente non è completo, se è completo non è coerente. In questo caso diciamo di ragionamento può essere nello stesso tempo coerente e completo. La possibilità che un sistema, che la coerenza, la possibilità di assicurare la coerenza di un sistema dipende dall'esistenza di un metasistema, cioè dipende dalla possibilità di uscire dal sistema per pensare ciò che l'ha prodotto, cioè il procedimento che ha prodotto gli assiomi e le regole di cui quel sistema è fatto. Questa è la differenza, detta in maniera un po' schematica, tra il pensiero e il ragionamento. Se volete, il caso più banale, che io cito sempre, si trova nel libro di Douglas Hofstadter, Gödel, Escher e Bach. Il capitolo intitolato Uscire dal sistema dice questo qui, dice, se voi impostate una macchina dicendo di fare sempre un'operazione più uno, no? La macchina, anche se l'avrà fatto miliardi di volte, non imparerà mai, no? A fermarsi o a precedere l'istruzione, mentre qualunque bambino lo imparerebbe dopo 2 minuti. E una macchina, un'automobile, per quanto percorra 200 miliardi di volte il percorso, la strada da casa all'ufficio di una persona, non saprà mai come deve fare, no? Non lo capirà mai, non lo imparerà mai. Mentre è tipico dell'uomo capire questo, no? La differenza fra l'uomo e macchina, dice Hofstadter, è questa, che è tipico dell'uomo imparare ad osservarsi mentre ragiona, ad osservarsi mentre è in azione. Lui fa l'esempio addirittura banale, se uno sta leggendo un libro, ad un certo punto può spengere la luce e uscire dal sistema.
Non uscire dal sistema, per esempio, tanto per fare tutti i casi di questo qui, è Solzhenitsyn lo fa vedere nei momenti drammatici degli applausi a Stalin, no? Cioè quando Stalin parlava, alla fine tutti quanti applaudivano, no? E non riuscivano ad uscire dal sistema, per cui questi applausi andavano avanti fino all'inverosimile, perché avevano paura che la polizia vedesse che era il primo a smettere, per cui innescato il sistema non si poteva più smettere, non si riusciva più a pensare il metasistema, a chiudere la luce, a scendere il libro, a pensare che cosa si sta facendo mentre si pensa a quella cosa lì, a dire: ma forse la lettera l'ha camuffata. Non dico troppe cose, ma insomma, la volta prossima lo dirò molto bene. Ragionare significa scambiare la cosa per il segno. Ma lo spiegherò meglio la prossima volta. Altre domande?
Sì, dai.
Non ce ne sono? Buonasera, ci vediamo la volta prossima. Leggete per favore La Croce Azzurra, eh? La Croce Azzurra. Nell'Innocenza di Prade Brown, La Croce Azzurra. Per i più interessati potete anche portarvi avanti e leggere L'Onore di Israele Go. Se poi volete ancora di più, leggete La Fine dei Pendragons. Poi Il Segreto di Padre Brown, e dal libro di Guanda I 10 Detective, sempre di Chesterton, il delitto dei White Pillars. E ditemi se, dopo quello che vi ho detto, non avete risolto il caso dopo 15 righe. Buonasera. Sì, sì, sì.
Volevo sapere se questo punto me lo sono segnato. Che la realtà è un eccedente rispetto all'intenzione.
Cioè ciò che si produce nel corso di un gesto.
È eccedente.
Ciò che si produce eccede sempre il gesto. No, no, che a lui stesso risulta se una ricchezza imprevista. Sì. Lei è DCL? Se lei è DCL, si lega questa definizione di cuore, guarda. Certo, certo. No, questa è del cuore, la visione di cuore in cuore, qualcosa che tende ad indicare compiutamente l'impeto con cui si protende sulla realtà, cercando. Non è la coscienza, eh? Non è la coscienza. Cercando di. No, no, questo è in senso religioso. Con cui l'uomo tende ad immedesimarsi con la realtà attraverso la realizzazione di un progetto che la realtà stessa detti l'immagine ideale che lo urge dal di dentro. Cioè, per immedesimarsi con la realtà tu devi avere un'ipotesi, cercare di realizzarla. Siccome la realtà, col fischio che la realizza, la differenza fra l'intenzione che tu hai e il dato che ne ricevi è lo spazio del lavoro. Prego.
Sì, la Croce Azzurra. La Croce Azzurra, l'onore di Israele Go, la fine dei Pendragons. No, la saggezza di Padre Brown. La fine dei Pendragons è il segreto di Padre Brown.